Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran presidente Raisi, non fermeremo la via del progresso. Iran reagisce alla sua espulsione dalla Commissione ONU sullo status delle donne. Yemen, due petroliere sequestrate dalla coalizione saudita. Salve amici ascoltatori, vi parla Soilla, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 15 dicembre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. A tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica Sayed Ebrahim Raisi ha sottolineato che l'Iran non fermerà in alcun modo la via del progresso. I nemici dell'Iran hanno creato disordini, ma il popolo con la sua resistenza ha affrontato e ha neutralizzato il piano del nemico in tutti i sensi. Il suo riferimento del presidente Raisi ai disordini che sono esplosi in alcune città dell'Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia, ha perso i sensi, svenuta, poi è stata la vittima è stata trasportata subito in urgenza in ospedale malgrado tutte le iniziative è deceduta. Poi alcuni giovani hanno protestato in maniera pacifica e questa protesta da parte di un gruppo di giovani agitati è stata approfittata, oggetto da parte di agenzie di servizi segreti dei paesi stranieri, paesi nemici dell'Iran. Hanno cercato di sabotare questa piccola protesta da parte dei giovani. Disordini, sabotaggi, uccisioni, danni ai beni pubblici, alle proprietà pubbliche e private. Ma grazie alla sempre saggezza del popolo iraniano e anche grazie alla reazione delle forze di polizia, il piano del nemico è stato neutralizzato. Passiamo alla notizia dell'espulsione della Repubblica Islamica dalla Commissione ONU sullo status delle donne. Per il portavoce del governo Ali Bahadur Jahromi, gli Stati Uniti sono dietro questa azione puramente politica, questo mentre un terzo delle donne prigioniere del mondo si trovano negli Stati Uniti, lo scrive il diplomatico iraniano in un messaggio pubblicato oggi su Twitter. Jahromi ha affermato che dal 2015 fino ad oggi almeno 250 donne sono state uccise senza processo, divenute vittime della brutalità della polizia americana. La coalizione a guida dell'Arabia Saudita ha sequestrato due petrolieri che trasportavano il carburante di cui ha bisogno la popolazione dello Yemen, paese martoriato. Si tratta di un'altra palese violazione dell'accordo del cessate il fuoco e sponsorizzato dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il conflitto yemenita. Essam al-Mutawakkil, portavoce della compagnia petrolifera yemenita Petrom, ha affermato che la coalizione a guida di Riyadh ha violato ancora una volta la tregua provvisoria confiscando le navi petroliere. L'esponente di Sana'a ha criticato anche le Nazioni Unite per la complicità negli atti di pirateria degli aggressori sauditi e loro alleati ai danni della popolazione dello Yemen. Decine di migliaia di palestinesi si sono riversati nelle piazze di Al-Khatib al-Hadra, nella città di Gaza, assediata a Striscia di Gaza, per partecipare alle attività ufficiali del festival che segna il 35esimo anniversario della nascita del movimento Hamas. Secondo Infopal, migliaia di membri esultanti di Hamas si sono radunati nella piazza e sventolando le bandiere verdi del movimento di resistenza islamica palestinese, diversi cartelli e striscioni come intonavano slogan religiosi nazionali. Al festival hanno preso parte personalità nazionali di spicco di altre fazioni palestinesi, tra cui Ahmed Helles, membro del comitato centrale di Al-Fatah, e Nafed Azam, membro dell'ufficio politico del Jihad islamica. Il capo del consiglio religioso del movimento di resistenza islamica libanese Hezbollah, lo sceicco Mohammed Yazbek, ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di imporre al Libano un presidente che serva gli interessi di Washington e il regime sionista, mentre le miserie e le sofferenze della nazione libanese aumentano le porte della riforma, del dialogo, della comprensione e dell'intesa restano chiuse. Non ci sarebbe via d'uscita dalla situazione attuale a meno che le porte non vengano aperte, ha dichiarato ancora l'esponente di Hezbollah. Di questo argomento vi parlerò di più dopo il notiziario. Il generale Robert Magowan, ex comandante dei Royal Marines, ha ammesso che le forze speciali inglesi stanno partecipando attivamente alle operazioni militari segrete in Ucraina. In un articolo pubblicato su Globe and Lauer, la pubblicazione ufficiale del Royal Marines, il generale Magowan ha spiegato come 350 forze marittime del 45esimo comando furono inviati inizialmente per scortare diplomatici dell'ambasciata inglese all'inizio dell'anno, quando era ormai diventato chiaro che le forze russe si stavano ammassando per appunto quella che è stata nominata e famosa come l'operazione speciale militare di Mosca in Ucraina. Erdogan: la Turchia continua a tenere colloqui sia la Russia sia con l'Ucraina per porre fine alla guerra. lo ha affermato il presidente turco. Poi ha aggiunto: abbiamo visto che l'accordo sul grano e con lo scambio di prigionieri come la strada per la pace possa essere spianata se viene data un'opportunità alla diplomazia. Continuiamo i nostri colloqui con Putin e Zelensky in questa direzione, ha aggiunto ancora Erdogan. Si spera di raggiungere prima un cessate il fuoco, poi una pace duratura nella nostra regione, ha concluso il capo di Stato turco. Italia solidale con migranti ha senso alternato, cioè doppio standard dell'Italia per quanto riguarda i migranti ucraini e quelli africani. Lo scrive la Fondazione di Migranti nel suo ultimo rapporto. Ci troviamo in un'Unione Europea e un'Italia sdoppiate, solidali con gli ucraini e discriminanti e in violazione dei diritti umani e delle convenzioni internazionali con gli altri, scrivono nell'introduzione proprio a questo argomento il diritto d'asilio report 2022, le curatrici proprio Molfetta e Chiara Marchetti. Per qualcuno le frontiere sono aperte, mentre per altri non lo sono nemmeno i porti dopo naufragio. A essere a rischio è lo stesso diritto d'asilo e persino lo stato di salute delle nostre democrazie, prosegue il dossier. In questo quadro di pesanti trattamenti si riferisce anche agli ultimi episodi delle navi delle ONG con i migranti africani a bordo. Il Senato americano ha approvato all'unanimità una legge che proibisce ai dipendenti federali di scaricare o usare la app cinese TikTok su apparecchiature governative sullo sfondo delle crescenti preoccupazioni di sicurezza nazionale. Ora il provvedimento deve essere approvato dalla Camera, firmato dal presidente Joe Biden. Una legge simile era passata al Senato nella legislatura precedente, ma poi si era arneata. TikTok è l'app più popolare al mondo ed è usata dai 2/3 dei teenager negli Stati Uniti, dove è diventata un fenomeno di cultura pop. Secondo molti economisti siamo in piena guerra valutaria. Tale guerra vede il dollaro impegnato contro le altre principali valute mondiali, in particolare contro l'euro e yuan proprio della Cina. Secondo molti economisti il dollaro degli Stati Uniti economicamente, politicamente e militarmente è potente perché è la valuta di riserva e di scambio internazionale. Questa guerra economica da parte degli Stati Uniti vi voglio parlare ancora, ma per il via del tempo vi do l'appuntamento per parlare di questo argomento domani. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Hezbollah, gli Stati Uniti vogliono insediare presidente. Vi abbiamo parlato delle affermazioni dello sceico Mohammed Yazbek, il capo del consiglio religioso del movimento di resistenza islamica libanese Hezbollah. Gli Stati Uniti stanno cercando di imporre al nostro paese un presidente che serva gli interessi degli Stati Uniti e del regime sionista, lo ha detto l'esponente libanese nel suo sermone di preghiera. Secondo il sito Il Faro sul Mondo, alto religioso di Hezbollah ha sottolineato la necessità di convergenza, accordo, responsabilità per eleggere un presidente libanese capace. Il prossimo capo di Stato libanese non deve indietreggiare di una virgola sui diritti nazionali del popolo e dovrebbe essere in grado di attuare le riforme e salvare il Libano dall'aggravarsi della crisi economica attraverso una stretta cooperazione con tutti i rami del governo. Lo sceicco Yazbek ha aggiunto che i libanesi sono essi stessi in grado di eleggere un presidente e costruire il proprio paese, osservando che ci si dovrebbe fidare solo di coloro fedeli alla patria e alla sua sovranità. I libanesi dovrebbero eleggere un presidente che salvi il paese dalla crisi esistenti, non sollevi sfide e conflitti che servirebbero il nemico israeliano, dato che non esiste una maggioranza parlamentare nel paese, non c'è altra opzione migliore che il dialogo e la comprensione tra diversi partiti per eleggere il prossimo presidente, ha sottolineato alto funzionario di Hezbollah. Il Libano è impantannato in una crisi economica con la Banca Mondiale che ha definito una delle peggiori della storia recente, quella libanese, che arriva tra sanzioni paralizzanti imposte dagli Stati Uniti e dai alleati di Washington. Dal 2019 la sterlina libanese ha perso oltre il 95% del suo valore sul mercato nero. Secondo l'ONU, la crisi finanziaria in corso in Libano ha portato i tassi di povertà a superare l'80% della popolazione e i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 2000%. I creditori sotto l'influenza degli Stati Uniti, come il Fondo Monetario Internazionale, hanno condizionato il rilascio di miliardi di dollari in prestiti d'emergenza a specifiche riforme che renderebbero il Libano dipendente dall'Occidente.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Monica Nur Samur. Circa 30.000 donne in Svizzera si sono convertite all'Islam, secondo un recente rapporto di una organizzazione per le donne musulmane. In un'intervista sui Sinfo, Monica Nur Samur, una di quelle ad aver fatto il passaggio, parla della sua fede e la sua vita come una musulmana in Svizzera. Anche se cresciuta come una protestante, il 35enne Nur Samur sente che è sempre stata una musulmana. Si è convertita all'Islam oltre un decennio fa e guarda indietro a un evento a scuola domenica come un presagio di cambiamento che doveva venire. L'insegnante ci ha detto che Dio vede e sente tutto, ma che egli ha mandato il suo figlio Gesù come intermediario per il mondo. Tornai a casa e dissi a mia madre che se Dio vede e sente tutto, non ho bisogno di un mediatore. Ora, come una musulmana, se io prego per aiuto, Io prego direttamente, dice Nur Samur. La comunicazione diretta con Dio è principio fondamentale dell'Islam. Lei prosegue. Nel 1998, all'età di 22 anni, ho incontrato e sposato il mio primo marito in libanese. In quel periodo ero sempre, chiedevo domande, in particolare sulla morte. Non ho trovato le risposte che cercavo nel cristianesimo. Là, la morte è un argomento tabù. Suo marito, dall'altra parte, che aveva vissuto la guerra, non ha capito la paura occidentale di morte, anche se, come lei, aveva solo 22. Per lui tutto era chiaro, perché nell'Islam la morte è chiaramente definita, dice Monica. Ho iniziato a conoscere meglio l'Islam ed ad un certo punto improvvisamente ho capito. Ho già creduto in Dio, nei profeti, negli angeli, nella predestinazione, nella resurrezione. Nel 1992 mi sono ufficialmente convertita e sono diventata già musulmana. Dopo la morte del suo primo marito in un incidente d'auto, Nur Samur ha risposato ancora una volta un libanese, ma questa volta solo per 6 anni, poi il divorzio. Ora una madre single, lei sta sollevando il figlio e 2 figlie come musulmani, e di questo dice: io sono responsabile per loro anche religiosamente fino a quando avranno 18 anni di età. A casa in cui viviamo pratichiamo l'Islam e i bambini lo accettano, penso che sia normale per loro. Per me l'Islam è un modo di vita, non è come una camicia che è sufficiente cambiare. Conclude così la neomusulmana svizzera. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.